Buongiorno, buonasera a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio del podcast. Oggi siamo insieme a Mattia che si può benissimo presentare da solo.
Buonasera a tutti o buongiorno a tutti, dipende quando guarderete questo video. Io sono Mattia Perazzuolo, un atleta di powerlifting italiano. Molti di voi molto probabilmente mi conoscono perché ho gareggiato per molto tempo con i Vikings, adesso ho cambiato squadra e gareggio per la Nerd Training Center di adesso mi allena Filippo D'Albero. Ho una palestra, faccio il coach anch'io e sostanzialmente la mia vita gira intorno al mondo del powerlifting, della palestra in generale, per il momento. E spererei che continui così, ecco.
Sì, assolutamente. Oggi l'argomento principale, sicuramente non l'hanno visto mai dalla miniatura, dal titolo, parliamo un po' di infortuni. Vedo principalmente chi si approccia a questo mondo dall'esterno, vede tanti chili, anche alzati ormai da categorie molto molto basse, e la principale paura è mi faccio male. Quindi la prima cosa che ti vengono a dire in palestra è: ma non è che mi faccio male. Quindi, cosa diresti tu a un ragazzo che ti fa questa prima osservazione?
Allora, per farsi male, allora bisogna dire che un po' bisogna cercarsele. E prima di dire mi faccio male, bisogna avere dei carichi, insomma, non dico importanti, però che si fanno sentire, ecco. Per fare un esempio, se mi arriva un ragazzo che inizia a fare palestra da qualche mese, vede che vuole fare powerlifting, gli metto un bilanciere sulle spalle. E mi viene a dire così, gli dico: guarda, con un bilanciere vuoto, perché ti fai male, cioè dovresti essere un ragazzino che pesa 30 kg per farti male con 20 kg, senza contare poi che prima di arrivare al bilanciere c'è l'approccio al corpo libero, magari il goblet squat, cioè ci sono vari step prima di mettere in groppa magari un bilanciere a una persona, se lo vediamo un po' titubante o che ha difficoltà comunque a riprodurre un gesto tecnico, non dico perfetto, ma perlomeno da poter gestire un bilanciere in groppa, diciamo, ecco.
Sì, che è una cosa fondamentale, molte volte le persone diciamo che non sono addette ai lavori sottovalutano che la palestra è una cosa che puoi alla fine gestire e avere una progressione partendo da zero, quindi praticamente il tuo livello è esattamente zero, ma tu puoi alla fine partire da lì e poi pian pianino non devi per forza partire da un livello che devi andare a gestire il bilanciere per forza. Quindi puoi inizialmente fare un po' di muscolazione, vai a costruire muscolo e poi quando hai il muscolo giusto metti il bilanciere.
Esatto. Dopo magari ci si può partire alla scuola russa dove si dice super specializzazione del gesto, ma comunque anche lì si parte comunque da almeno il corpo libero, cioè voglio dire, non è che si prende, si mette lì, poi ripeto, per arrivare a pensare a farsi male bisogna avere dei carichi e comunque fare proprio un gesto tecnico completamente sbagliato. Cioè, ce ne vuole, insomma, all'inizio, voglio dire, all'inizio.
Sì, diciamo anche che naturalmente stiamo parlando quando tu hai all'interno della tua palestra dei punti di riferimento che sanno quello che ti devono far fare, perché naturalmente puoi farti male se non hai qualcuno che ti insegna
Sì,
adeguatamente quello che
ovvio.
devi fare.
Sì, ovvio, ovvio. Cioè, se una persona autodidatta si mette a fare cose che vede in internet, gli può andare bene, che magari ha la capacità, diciamo, di riprodurre i movimenti che vede tramite i neuroni specchio, diciamo, adesso c'è questa cosa, riesce ad avere una buona capacità, allora è fortunato, ma c'è altra gente che vede una cosa e ne fa un'altra e dopo mi sono fatto male perché ha fatto un po' quello che voleva, ecco, in realtà. Quindi
Esattamente.
è importante.
Sì, esperienza personale, quando ho iniziato a fare squat, vedevo i video su YouTube, li riproducevo in palestra, li ho visti l'altro giorno, per questo mi è venuto in mente, e da paura. C'ero io che camminavo con 90 kg indietro per tutta la palestra e giravo per sistemarmi davanti allo specchio, quindi facevo del giretto, quindi da panico. Però diciamo che anche oggi il PL è un po' più conosciuto, forse ci sono molti più coach di powerlifting che sanno muoversi.
Quando ho iniziato io, mi ricordo che ho iniziato a fare PL un po' per caso, perché io facevo tutt'altra cosa. Io andavo in palestra, mi allenavo un po' alla carlona, cioè proprio andavo là, tiravo piramidali tutti i giorni, cioè non avevo. Io ho iniziato a fare PL seriamente da quando mi sono fatto seguire da Gallo. dal mio vecchio allenatore. Io prima tiravo, mi approcciavo un po' ai primi metodi di allenamento alla russa, ma poca roba, perché comunque praticavo rugby, facevo lotta, cioè quindi avevo tutt'altro tipo di cose in mente, no? Poi mi sono approcciato al PL perché comunque mi piaceva e poi mi sono specializzato lì. Tutto sommato è stata così, ma all'inizio mi ricordo che era proprio, non c'era niente di PL, proprio niente. Quando ho iniziato era nulla, farsi male era un attimo, infatti mi sono fatto male diverse volte quando ho iniziato.
Sì, infatti non a caso su questo argomento parlo con te, perché so che hai avuto un passato un po' turbolento per quanto riguarda infortuni. No, uno abbastanza recente, da quanto ho visto sui vari video, comunque sapevo.
Sì, questo infortunio, diciamo, lo chiamo infortunio, però è più un affaticamento, nel senso ho tutto il core affaticato, i paravertebrali abbastanza cotti e tutti i muscoli stabilizzatori interni proprio del core, proprio non solo il core, proprio i muscoli stabilizzatori che erano abbastanza cotti. Mi sto riprendendo adesso lavorando in un certo modo che mi sto trovando anche bene. E devo dire, quindi sì, mi sto riprendendo. Ho fatto anche molti esercizi per la propriocezione appunto del diaframma, anche allungamento anche dei muscoli, diciamo, della respirazione, facendo, cioè, sono tutto andato fisioterapista sostanzialmente, che mi ha indicato degli esercizi da fare e mi sta aiutando molto.
Sì. Diciamo che abbiamo un po' lo stesso, cioè io ho un infortunio attualmente, che anche come dici tu, non lo chiamo vero e proprio infortunio, perché l'infortunio dovrebbe in un certo senso limitarti totalmente alla palestra, cioè tu sei infortunato perché non puoi totalmente muoverti e andare in palestra. Invece io ho principalmente un affaticamento nella zona lombare, non ho capito bene, ho fatto un po' di visite, si pensa il bacino, però come dici tu è più una questione di recupero e andarci con calma. E ripartire forse da zero. Mi vedevo il video di Filippo che avete fatto insieme e lì si spiegava come stai seguendo un protocollo molto più sul power building che sul vero PL vecchia scuola.
Sì, mi sto trovando bene perché comunque attualmente sto facendo 2 giornate SBD sostanzialmente, dove ci spingo, cioè dire che non ci spingo, cioè, allora, cioè magari sulla singola alzata, sulla singola serie non ci spingo, però arrivo a fine della seduta che si sente. In squat per ora non ho superato, a parte il test 3 RM che ho fatto, non supero i 250, perché comunque devo stare su un RPE. Adesso non ricordo bene perché la scheda non ce l'ho, cioè la tabella non ce l'ho sotto mano, però intorno a 7, massimo 8 per ora dovrei essere arrivato in quest'ultimo periodo prima della gara di panca. Quindi sì, ma arrivo alla fine che comunque non sono distrutto, ma sento che ho lavorato. In stacco ci siamo approcciati al sumo perché appunto non mi dava fastidio, cioè riuscivo a lavorare senza troppe complicazioni, quindi per ora stiamo sumo, per ora vedo anche che mi sta dando delle soddisfazioni, quindi nulla toglie che molto probabilmente diventerà la mia alzata da gara, quindi staremo a vedere. Intanto comunque l'affaticamento sento che lo sto superando bene, quindi sono fiducioso.
Sì, diciamo anche che tu ora a livello di squat utilizzi solo bow bar.
Allora, la bow bar io la utilizzo perché infatti ho detto a Filippo: guarda Filippo, io squat con la bow bar, te la riesco a fare tranquillamente. Prima il bilanciere, quello normale, quando lo appoggiavo, quando arrivavo in buca e uscivo dalla buca, sentivo proprio i muscoli dentati come se mi afferrassero da dietro e mi stringessero la gabbia toracica. Quindi ho detto: guarda, invece con la bow bar riesco a fare, non ho nessun problema, anche proprio perché la bow bar proprio di principio appunto è molto comoda, quindi scarica bene il peso sulle spalle e quindi riesco a spingere senza andare a compensare troppo con la schiena, nel mio caso specifico. Quindi abbiamo lavorato molto con quella. Adesso ogni tanto mi ha detto: introduciamolo una volta alla settimana, mi fa, proviamo, se vedi che non ti dà fastidio magari lo provi. E allora adesso lunedì ho fatto col bilanciere dritto, col bilanciere normale, ho fatto la mia seduta. Domani avrei la seduta, quella un pochettino più pesante, con poche ripetizioni, lì mi sa che userò la bow bar per non andare a stressare troppo. Quindi alla fine cerco di giostrarmela così in base alla sensazione anche che ho.
Sì, secondo me è fondamentale quando uno ha infortuni gestirsi in base a come ti senti giornalmente. Cioè questo non vuol dire che se devo fare un 70% perché non mi sento ne faccio 50, ne faccio 80 perché mi sento un po' più carico, però devi anche essere bravo a ascoltare il tuo corpo. Tirare sempre non è sintomo di sto facendo le cose bene.
Esatto, cioè, quello è fondamentale capirlo, perché tante volte dice devo tirare, anche la gente che alleno tante volte gli metto dei ramp RPE magari relativamente bassi, però non considerano che magari la settimana prima hanno tirato, cioè dovevano tirare, e mi dicono questa oggi devo fare di più perché la settimana scorsa ho fatto tot, o fare uguale, cioè non funziona così, bisogna imparare ad ascoltarsi, e allora lì sì che si prevengono gli infortuni. Prima di tutto, quando ci si ascolta, si è già a metà dell'opera in questo caso. È molto importante, cosa che ho imparato a mie spese anche tempo che fu, quindi adesso insegnarlo anche qua in palestra, a volte funziona, a volte no. C'è gente che finché non ci sbatte la testa contro il muro non lo capisce.
Sì, perché poi banalmente quando tu non sei al 100% e vai a tirare perché devi tirare per forza, non lo fai bene, quindi perché non hai magari il 100% dell'attenzione, quel giorno hai mille problemi, allora vai più a creare danno, perché poi se ipoteticamente ti fai male in una serie stupida, magari devi stare fermo, devi allenarti più basso per circa 2 mesi, 3 mesi, quello che ti serve per recuperare, se recuperi al 100%. E poi alla fine l'hai perso forse il guadagno che hai fatto facendo una serie tirata.
Magari non lo hai perso, ma comunque i tuoi avversari sicuramente continuano ad allenarsi e sicuramente continuano a migliorare se non lo hai perso. E questa cosa non è proprio vantaggiosa, quindi sì, diciamo che sto cercando anche di insegnarlo alle persone che vengono in palestra. Vedo che qualcuno appunto lo sta imparando anche a sue spese, perché gliel'ho spiegato 2 o 3 volte, adesso una persona, che questa persona non gareggia, però gli piace il powerlifting, lo fa a livello amatoriale, adesso è ferma, perché questa, premetto che ha già un'ernia, questo è venuto in palestra con un'ernia, quindi già da cominciare a dire sì, forse è meglio che ascolto un po' di più, ha fatto un tirone, adesso è un po' fermo, nulla di grave per fortuna. Però gli è servita da lezione, cioè sostanzialmente adesso ha capito che la prossima volta, se sente fastidio, non deve tirare per forza il colpo, lo mette giù piuttosto, ed è bella che è finita.
Sì.
Piuttosto, cioè, è la cosa più intelligente da fare, ecco.
Sì, che poi diciamo anche che chi ha l'indole di tirare poi gli verrà sempre difficile farlo perché cercherà di portarsi a casa la ripetizione in più, lo farà
Sì.
sempre.
Esatto, è questa cosa, infatti alcune persone ho dovuto togliere addirittura l'autoregolazione, perché e mi sa che anche questa persona mi toccherà farla, perché più volte gliel'ho detto e mi spiacerebbe che succedesse ancora questo episodio, anche perché dopo è facile dare sempre la colpa magari all'allenatore, ma è colpa dell'allenatore, tante volte non è così, tante volte semplicemente anche l'atleta ha fatto un po' di testa sua e conseguenza poi ha tirato le somme. C'è anche questa cosa da considerare, tante volte non viene fatto.
Sì, perché poi diciamo anche che se tu ce l'hai in palestra forse è un filo meglio, ma chi ti segue online è ancora più difficile gestire un'autoregolazione. Per quando parliamo di un'autoregolazione, magari per chi ci sente, soprattutto gli AMRAP, queste serie dove tu devi tirare, magari metti un AMRAP, vabbè, un AMRAP alla fine tirato al massimo, se non è il momento giusto, crea abbastanza danni.
Sì, poi dipende anche da che percentuale, cioè la
Sì, certo.
percentuale, perché se si fa fare un AMRAP a 75-70% è difficile farsi male, cioè a meno che non si abbiano già comunque dei segnali prima, cioè nel senso io vado sotto, ho una contrattura che già mi dà fastidio, vado, tiro l'AMRAP, mi fulmino, ma di solito è dall'80% in su che con gli AMRAP si rischia di farsi male, perché si comincia a compensare in tutte le maniere possibili. Un'altra cosa, infatti, che si porta di solito a fare, cioè porta infortuni, è proprio anche il compensare troppo un'alzata. Cioè, da una parte, perché in Italia c'è sempre stata sempre questa diatriba tra il tirare e fare l'alzata super perfetta, ma la verità purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, sta nel mezzo. Cioè, bisogna, per migliorare, bisogna tirare il giusto, e l'esecuzione va fatta perlomeno il meglio possibile, in base alla morfologia del soggetto. Ovvio che uno che ha i femori lunghi, un po' lo squat lo sculerà, ovvio. Però c'è modo e modo per scularlo, c'è modo e modo per tirare una stata. Come anche è vero che quello là fa lo squat bellissimo, perché i femori corti, grazie tante, la sua alzata, gli facciamo fare magari la panca, che magari viene fuori con i femori corti, ha anche le braccia corte, ma che bella panca che fa, grazie a tutte le leve al posto, mettiamo uno con le braccia lunghe e già lì già cambia il discorso, quindi va anche un po' contestualizzato, diciamo, l'alzata in base al soggetto. E bisogna educare l'atleta appunto a dire sì, tiro, ma non devo tirare più del dovuto. Perché poi proprio i soggetti che hanno i femori lunghi sono molto, cioè, paradossalmente, avendo la schiena anche forte, com'è possibile che uno si possa far male sulla schiena se è quella più forte che hanno? Ahimè, può capitare proprio perché tutto il peso se lo vanno a cuccare lì sulla schiena, magari l'ernia non la sentono la prima volta che si fermano, prendono un colpo di vento, mi fa male, vanno a fare un controllo, hai l'ernia, come mai? Non ho sentito niente, ma mica sempre te ne accorgi che ti viene, te ne accorgi dopo tante volte, cose già viste anche quelle, quindi...
Diciamo, vai, vai.
Sì. Quindi parlo perché io, cioè, le ho viste anche queste cose, quindi non è...
Sì, infatti sto dicendo questo, diciamo che tu sei passato in linea generale dalle due squadre, una dove tirano di più e nell'altra dove sono super tecnici.
Ma io non ho mai tirato troppo, io le
Ok.
mie alzate sono state abbastanza, cioè non è per tirarsela, però le mie alzate sono sempre state abbastanza fluide, non ho mai, cioè, non ho mai compensato troppo, ho sempre cercato di fare delle alzate abbastanza pulite proprio perché in passato tironando qua e là, su e giù mi sono fatto male. Mi ricordo una volta che perché addirittura è stata una gara completa, mi ricordo eravamo a Parma. Quell'anno io feci un fuorigara perché andai comunque alla gara, pur avendo una contrattura all'addominale obliquo, mi parteva un po' da dietro, ma arrivava fino davanti. E mi ricordo che alla prima prova di squat ci rimasi sotto. Potevo starmene a casa, sì, però ero iscritto, ci ho provato e lì mi ricordo che mi feci male proprio perché tiravo per compensare pur di allora reclutavo anche i muscoli, anche quelli delle orecchie per dire pur di poter tirare su e quindi alla fine mi sono ciccato. Mi ricordo che una settimana prima di quella gara lì mi feci almeno 5 iniezioni di muscle curl, cioè una al giorno. Arrivai là, dico, che bene, sto bene, sto bene. Mi sono caricato già in zona di scaldamento. Sentivo tirare, detto, speriamo che almeno per lo squat, che era dove mi dava più fastidio, tenga. E invece non ha tenuto. E quindi, cioè, quella volta è stata abbastanza marchiante, diciamo così.
Sì, forse da lì in poi hai detto andiamoci calmi perché alla fine non ti porta da nessuna parte.
Sì, lì è stato un infortunio brutto perché, cioè brutto non nel senso che mi ha invalidato, però mi ricordo che quella contrattura lì me la portai avanti per quasi tutta l'estate, perché qua lì mi ricordo che era una gara inizio estate, mi pare, e io me la portai avanti per qualche mese, ripresi a fare palestra, diciamo, con lo squat, lo stacco, in inverno più o meno. Quindi no, bello, non è stato bello. E
Sì.
mi è
Sì,
bastato.
diciamo anche che ci siamo entrati nell'ambito della tecnica, che a quanto abbiamo capito ognuno ha la sua, perché ho visto, diciamo, le alzate sono quelle, però ho visto modi di approcciarsi all'alzata molto diversi, tipo uno squat, chi lo fa molto lento va a ricercare la buca e salire, chi ha uno squat quasi da fionda, quindi si lancia in buca e poi prende quel rimbalzo, sfruttando il rimbalzo cerca di risalire. Quindi diciamo con lo squat poi non c'è una vera e propria tecnica.
C'è una linea generale, ma
Sì.
dopo ognuno deve... Allora, il coach di solito ti dà la linea guida generale, dopo in base a come vede che uno spinge, a come uno va meglio, si cerca di adattarla, improntare un tipo di alzata a tutti i costi a un soggetto non è sempre produttivo, anzi tante volte magari vai contro un gesto tecnico che magari a lui viene naturale, gli fa fare più chili. Questo non vuol dire che perché uno che fa squat invece dello squat fa good morning, gli faccio fare good morning, però almeno c'è, cioè, quello che dicevo prima, si trova una via di mezzo finché lui sia comodo anche a fare l'alzata, perché comunque non è una gara di bellezza, è una gara di chi solleva più chili, quindi deve anche essere comodo, diciamo, l'atleta mentre solleva dei chili, il più possibile perlomeno, quindi deve essere più conservativa possibile a livello strutturale affinché non si faccia male, ma deve permettere di sollevare più chili possibile.
Sì,
quindi delle linee guida generali ci sono, però anche lì bisogna sapere un po' metterci le mani e gestirle in base al soggetto, tutto qua, cioè, sì. Sostanzialmente
è tutto dal mio questo. Punto di vista. Sì, e tutto questo richiede tempo, perché vedo ormai che sempre, ragazzi, sempre più giovani cercano di tirare. Diciamo che ci vuole anche un po' di tempo nel costruire un fisico, quindi, perché poi lo squat, sì, le gambe, però...
Ci vuole del tempo anche a consolidare un'alzata, perché adesso io ho un ragazzo che, tipo, la panca gliel'avrò cambiata 4 volte in 2 anni. Perché una volta male alla spalla, una volta vado meglio così, e quindi e lo vedo che bene o male gli dico: no, tu devi cercare di fare una tecnica che sia quella, però è anche vero che lui partiva da un peso che era un più 120 e adesso si ritrova in 105, quindi la conformazione fisica è cambiata, ha delle forme diverse, ha una struttura leggermente diversa, quindi anche l'alzata cambia, e me ne sto rendendo conto molto su questo ragazzo, e vedo che è più difficile adattare un'alzata su un soggetto che va giù di categoria rispetto a uno che va su. Questo me ne sono reso conto con questo ragazzo e anche con un altro, ma meno, nel senso, perché non ha fatto proprio un cambio di 2 categorie, ha fatto un cambio di 1 categoria ed è comunque alto, e non è stato così. Invece questo ragazzo non arriva neanche al 1,80 m, era sui 120 abbondanti, per dire, adesso è sui 106, cioè, quindi ha fatto un calo abbastanza importante, e di conseguenza anche l'alzata, ho visto anche nello squat stesso, ho dovuto sistemarglielo diverse volte.
Sì, guarda, ti parlo anche per esperienza, lo squat per esempio da me ha avuto un cambiamento drastico quando sono passato dai 94 ai 78. Il passaggio dai 94 ai 78 per me è stato tipo traumatico, perché mi ha fatto cambiare totalmente la linea dello squat, e ancora tutt'oggi io non so che linea mantenere. Perché? Perché ho consolidato, diciamo, una struttura abbastanza grossa, avendo un po' di pancia in più, mi sentivo con un buon appoggio sì. In buca.
Poi anche lo squat ne risente tanto del calo peso. Infatti questo ragazzo, non ha calato i chili che solleva, li ha più o meno mantenuti, anzi è migliorato leggermente, però appunto abbiamo problemi, a volte me lo fa perfetto, a volte mi arriva troppo sulle ginocchia, a volte mi arriva troppo sul culo, perché anche il bilanciere una volta me lo teneva giù, adesso se me lo tiene giù me lo scula troppo, adesso se me lo deve tenere più alto, cioè a volte consolidare un'alzata ci vuole tempo, anche se questo l'ha fatta qualche anno. Una volta che poi consolidata, dopo è un ballo di carnevale a confronto. Però appunto bisogna lavorare anche lì.
Sì, perché poi diciamo anche la cosa che principalmente chi si allena da solo cosa fa? Va a vedere i video, cerca la persona più simile a se stesso nei video dei grandi campioni. Dice ok, quello è simile a me, gli copio l'alzata, no? Non è detto che avendo delle leme simili siamo stesso squat.
No, ma infatti no, assolutamente no, anche perché comunque magari hai le stesse leve ma hai delle inserzioni diverse, già avere già delle inserzioni diverse a livello muscolare già cambia tutto, quindi lì va adattato un pochettino comunque al soggetto, siamo al punto di prima sostanzialmente, magari è un po' più vicino a un setup con quel tipo di leveraggio là, con le leve lunghe, però comunque va un po' modificato proprio perché è il discorso che non tiri bene. Un altro esempio è che mi è arrivato un ragazzo che ha le braccia lunghe, gambe lunghe, busto corto, ed era stato impostato da un coach a fare l'arco in panca, cioè l'idea era fare un iperarco, ma questo qua mi diceva: faccio più fatica a tenere l'arco che fare la panca. Allora io ho capito che hai le braccia lunghe e quindi cerchi di... Però è anche vero che, come ho detto prima, deve essere confortevole. Gli ho sistemato 2 cose, gli ho fatto fare un arco un po' più naturale per lui, e comunque è migliorato, allungandogli leggermente il ROM, paradossalmente. perché comunque non riusciva a tenere quel setup lì, quindi buttava via una marea di energia solo per stare, cioè per stare in quella posizione. Quindi non sempre la linea guida generale bisogna, per, come ho detto prima, va presa e impostata così, cioè non è una regola.
Sì, bisogna provare. Bisogna provare. Sì, sì.
Bisogna provare, riprovare sempre, perché magari un'alzata, come ho detto prima, dopo un mese ti cambia, perché magari ho messo su massa e quindi ho accorciato ROM, vado meglio a puntarmelo qui anziché che qui, e quindi va risistemata, e quindi c'è anche un movimento diverso delle scapole. Paradossalmente uno dice le scapole vanno depresse e adotte, non è proprio, cioè, non è, perché dopo ognuno lo fa a modo suo, dopo ognuno deve, anche questo è un'altra cosa importante. Tanti atleti lo puoi settare come vuoi, però tante volte non si ascoltano. Io non ce la faccio a fare così. Come non ce la fai? Cioè, se tu che comandi i tuoi muscoli, devi imparare ad ascoltarti. Cioè, io ti posso far fare tutte le varianti che vuoi, posso metterti tutte le difficoltà che vuoi affinché tu possa imparare, però devi metterci anche del tuo. E a volte questa cosa vedo che è difficile farglielo capire. A volte dicono vado dal coach, il coach sicuramente mi sistema. Sì, ma anche no, cioè io ti dico cosa fare, ma se tu non lo fai come ti dico, siamo al punto di prima. Sì. E quindi rischia anche gli infortuni, perché magari io ti do una consegna, tu non la fai così, ma la fai a modo tuo, perché magari non hai percepito bene il comando che ti ho dato, oppure tante volte non mi chiedono neanche se hanno dubbi, loro fanno e lo scopro dopo che hanno fatto un'altra cosa. Faccio un esempio, un ragazzo che alleno gli ho detto devi farmi il Copenhagen Plank. Questo invece mi ha fatto per un mese il side plank, gli ho detto ma scusa, se hai dei dubbi perché non me l'hai chiesto? Gli ho detto, mi fa, ma ero convinto che fosse quello. Gli ho detto, piuttosto se hai dubbi chiedi, o mal che vada cerca su Google, lo trovi. Cioè, quindi anche lì... magari uno potrebbe dire colpa tua che non gli hai chiesto i video per conferma, però se uno non mi chiede niente, cioè, dai quasi per scontato che quegli esercizi lì comunque li faccia. Ho molta più premura fare un esercizio multiarticolare dove c'è più rischio di infortuni che un Copenhagen Plank, cioè, oggettivamente, cioè, mi parlo per me, dopo non lo so.
Sì, sì. Sicuramente ci sarà un grado di difficoltà minore.
Esatto.
Quando ad esempio c'è un dolore, un fastidio che non ti preclude di andare in palestra, conviene fare ad esempio uno squat molto leggero ma farlo, oppure abbandonare fino a quando non si recupera il 100% e poi da lì ripartire da capo, magari fare solo muscolazione eliminando lo squat?
Allora, dipende, perché allora per dire io, finché una persona ha solo fastidio, se sono fastidi che so per certo che sono dovuti a determinati fattori, tipo di solito a volte vedo che si infiamma spesso tra lo squat sumo o lo squat con gente che ha mobilità di anca ridotta, e si infiamma spesso il tensore della fascia lata, quello si infiamma spesso. E io so più o meno come trattarlo, perché all'inizio avevo anche quel problema lì. E quindi gli chiedo cos'è che hai, capisco che è quello, gli faccio un massaggino, gli insegno due esercizi, sistemato, a posto, come nuovo a posto. Succede invece che, questo è un esempio, dopo succede che magari invece ha un problema che non riesco a capire da dove viene fuori, gli fa male semplicemente appoggiarsi in buca, gli fa male mentre scende, e allora lì dico, piano. Oggi fai macchine, vai da un fisioterapista, ti fai dire qual è il problema, lui ti farà il test del caso, ti farà le visite e dopo vieni da me e mi riferisci bene cosa ti ha detto. E al massimo, se non so come trattarlo, chiedo comunque consulenza al fisioterapista, nel senso di darmi il numero che lo chiamo, perché comunque il fisioterapista è lì apposta. Per dirti, io sono laureato in scienze motorie, non mi inventerei mai di fare della fisioterapia a una persona che ne ha bisogno, prima di tutto perché è abuso di professione. Intanto partiamo da questo presupposto, mettiamo il puntino sulla I. Il fisioterapista è quello che fa le terapie, cioè che si occupa di quella cosa lì. Quindi io al massimo faccio quello che mi dice poi il fisioterapista. Infatti ho delle persone che mi vengono in palestra, non per forza che fa PL, che hanno problemi, che ho mandato al fisioterapista e mi venivano, mi diceva il fisioterapista, mi ha detto questo, questo e questo, allora si lavora per fare questo, questo, questo. Cioè, quindi dipende, un infortunio potrebbe darsi che sia una stupidaggine che va trattata con un massaggio o con qualche visita al fisioterapista, dice guarda non è niente, ti faccio 2-3 manovre, facciamo, fai questi esercizi qua prima e dopo l'esercizio e stai bene, no, che bene che sto, dopo dice sono tornato come prima. Invece ci sono delle volte che bisogna dire aspetta, cosa devo fare in questo caso? E allora lì è la cosa migliore, ascoltare uno specialista. Anche perché sennò, come ho detto, non ci sarebbe, se no, cioè.
Sì, io sono d'accordo con te, ho avuto anche ragazzi in palestra che hanno avuto lo stesso problema, magari avevano fastidi, allora ti levi anche tu da un problema, perché non puoi dare, non puoi inventarti soluzioni, perché poi magari lui pensa, lui sente il dolore alla bassa schiena e poi non, magari non si risulta quello che tu pensi e quindi hai fatto una soluzione che non è quella. Quindi semplicemente...
No, ma poi anche lui si spiega anche male, perché a volte dico sento bruciore qua, ma magari il dolore non viene da lì, magari se fa un movimento ce l'ha da un'altra parte, ma io su di me posso capire di cosa sto, cioè dove è situato e magari cosa potrebbe essere, perché da dove parte il dolore posso immaginare, cioè lì c'è questo e solo quelle robe lì possono causarmi dolore, ma una persona mi viene, mi fa male qui e magari viene fuori che è lo psoas, che è inchiodato e quindi gli è inchiodato, che ne so, anche il diaframma, come è capitato a me, mi è inchiodato anche il diaframma e quindi mi facevano male le costole, ma in realtà non erano le costole, era il diaframma, ad esempio. Oppure mi fa male il nervo sciatico e viene fuori che è il muscolo piriforme, non è niente sulla schiena, quindi anche lì bisogna un attimo capire, a volte le persone queste cose non le sanno e quindi è bene dire guarda, fatti una visita nel dubbio e siamo sicuri che qualcosa lo tiriamo fuori.
Sì.
Sostanzialmente.
Domanda un po' spinosa, ernie PL quanto sono frequenti?
Allora, ernie diciamo quelle sintomatiche o quelle asintomatiche? Perché la domanda sì è abbastanza spinosa, perché la gente dice io non sento niente, non ho ernie. Non è detto, potresti avercele, ma non beccano il nervo. Come dire, io ho ernie e però mi fa male, non posso fare PL. Dipende anche lì, perché io ho delle persone che vengono qua e hanno ernie e fanno PL. Come ho detto prima, uno solo che hanno bisogno di essere, non dico più tutelate, ma ragguardate meglio sui rischi che corrono tirando alla carlona e facendo gli esercizi alla carlona. E magari gli si insegna anche degli esercizi di decompressione all'inizio e alla fine, quella cosa lì aiuta molto. Quindi non è che una persona che ha l'ernia per forza non può fare PL, l'unica cosa è che ha delle precauzioni in più da dover tener conto prima e dopo allenamento. Ci deve star dietro, insomma, più di una persona che non ha niente, anche perché una volta che magari l'ernia gli esce ancora e gli pizzica il nervo, dopo sta fermo un mese a letto, tutto perché magari ha fatto un po' così gli esercizi o il riscaldamento un po' così alla vogliamoci bene, nel senso, quindi sì, non vedo il problema in realtà dell'ernia, a meno che non sia un'ernia brutta, perché ci sono anche quelle che magari avevano fuori dei pompelmi al posto di un'ernietta, allora lì bisogna fare, cioè lì bisogna fare delle terapie all'ozono oppure proprio operazioni, ma cioè non entro in merito perché non sono un medico, però so di persone che con ernie gravi che hanno dovuto operarsi, quindi allora lì sì, lì è un altro discorso, ma rende invalido anche lavorare quel tipo di ernie lì, non solo fare PL, cioè voglio dire, quindi l'ernia non è un grossissimo problema, diciamo, se si riesce a gestire.
Sì. Quindi anche avere un'ernia non ti aggrava a livello di PL, carichi alte, devi essere competitivo.
Allora io non ho ernie o perlomeno credo di non averne perché non ho sintomi, però come ho detto prima, se l'ernia è asintomatica o è gestibile, secondo me sì, si può fare PL serio e magari anche competitivo, secondo me. Però bisognerebbe trovarsi davanti, ovviamente una persona con un'ernia però sa magari di averla e magari gli può dar fastidio, lì bisogna un attimo, cioè, quello che voglio dire è che il caso va valutato bene prima di dire sì, no. Secondo me però potrebbe cavarsi delle grandi soddisfazioni se ha i numeri, se ha le possibilità, secondo me sì, anche con un'ernia, quello voglio dire. Dopo non abbiamo la sfera magica per dire sì, non ti darà mai problemi e magari in futuro, magari fino a 40 anni non ti dà niente, non ti dà nessun problema, smetti di fare PL, la tonicità muscolare, il tono muscolare va giù di conseguenza, la struttura anche portante, che oltre ad essere scheletrica e muscolare, quindi muscolo c'è meno, la struttura tutta sull'osso e di conseguenza l'ernia dopo la senti di più. Quindi un po' come Ronnie Coleman, ha smesso di gareggiare, ha smesso di fare di colpo, è rimasto infermo. Cioè, praticamente, quindi dico sì, ma probabilmente la voglia di fare e magari i numeri li ha, delle soddisfazioni le può togliere anche a livello internazionale se ha la capacità di arrivarci, perché anche lì non è scontato, non è scontato, perché sennò tutti saremo là e buona, ecco.
Assolutamente. Tu hai obiettivi? Parliamo un po' di te. Hai obiettivi per questi futuri anni competitivi, diciamo.
Sì, mi piacerebbe superare i miei PR sostanzialmente. Mi piacerebbe qualificarmi ancora per i mondiali e andare a fare questa volta come si deve, non come ho fatto l'anno scorso, perché l'anno scorso ero un po' rotto. Cioè, sono andato là più che altro per dire sì, li ho fatti, cioè, non nascondo di dire, cioè, non ho problemi a dirlo, li ho fatti anche da infortunato perché comunque essere là era comunque una soddisfazione, sostanzialmente. Quello è il vero motivo per cui ci sono andato anche da infortunato, perché se no potevo starmene a casa, risparmiamo soldi, occupavo il tempo facendo altro, perché alla fine la gente che mi chiede, che non è del mestiere, mi fa: ma prendi i soldi? No, li spendiamo i soldi per andare anche per le trasferte. Quindi voglio dire, non è che è più una soddisfazione che altro. Sostanzialmente.
Sì, diciamo che è più esperienza.
Sì, esperienza, ma anche soddisfazione, dire sono andato là, io c'ero quell'evento, quell'anno c'ero, infatti avrò speso tipo lì alle Leica, avrò speso tipo 300 euro di souvenir tra cappotto, perché non è che la roba la regalavano, il cappotto che ho preso io costava 95 euro, quindi voglio dire, non è che proprio me li hanno regalati così, si spendeva soldi e anche se ho preso a mano, anche mi ricordo, ho preso che quello costava anche quello, però ho detto: ma sì, quando mai ci tornerò qua nell'Eiko? E quindi ho detto: ma sì, lo faccio, mi sono tolto la voglia, tutto qua.
Sì, non ricapita tutti i giorni di essere lì.
Esatto, quindi ho detto: tanto vale che mi cavo la voglia, tanto
C'hai già una
non ho tanto.
gara in previsione quest'anno italiana? Che
Devo
piano?
andare a fare la panca la prossima settimana.
Ah, quindi ora.
Sì, non so cosa ne risulterà, però perché comunque anche adesso la spalla si sta rimettendo, che poi il mio problema non era dovuto proprio dalla spalla, ma dal bicipite.
Ok.
Perché quando andavo giù in panca, il bicipite sostanzialmente mi tirava un po' e di conseguenza mi faceva male alla spalla e di conseguenza sentivo il pettorale, questa fascia qua del pettorale, che doveva compensare quello che non faceva il bicipite, quindi di conseguenza non avevo stabilità. E adesso, tra la fisioterapia che ho fatto, dove me le ha un po' sciolto, gli esercizi che faccio col bastone, si sta un po' sistemando e quindi vedo la luce in fondo al tunnel anche in panca. E quindi sono fiducioso, non dico per questa gara, però per la completa, magari per una completa di fine anno, forse riuscirò a tornare a fare dei chili decenti, come dice, decenti, dei chili che si deve.
Sì, ma quindi utilizzavi la bow bar per un problema alla spalla o non c'entrava niente, era doppio infortunio?
No, allora, il primo infortunio è stato alla spalla.
Ok.
Poi spalla, è stato al bicipite, che me la sono fatta dopo, anzi, quando ho fatto gli europei già avevo fastidio. Però non era ancora una cosa, diciamo, conclamata, nel senso, non era un fastidio che mi precludeva tanto l'alzata, semplicemente quando spingevo arrivava dopo. Infatti, se uno guarda i video delle mie panche, arrivava sempre dopo il braccio destro, sempre dopo. Però non era un grosso problema, bastava chiudere l'alzata. Poi, dopo gli europei, pian pianino, con gli allenamenti, un po' di stress, c'è cioè un insieme di cose, cioè, mi si è proprio fulminata la spalla, cioè il bicipite, e quindi sì, andavo, ma sentivo che non tiravo bene, cioè non avevo più spinta di qua perché facevo fatica anche soltanto a stabilizzare il peso. Quindi la bow bar non è stata presa per la spalla, perché comunque il bilanciere dritto lo tenevo tranquillo in mano, non avevo problemi a tenerlo in spalla, il problema era in panca e basta. La bow bar l'ho presa a seguito appunto dell'affaticamamento perché mi da sollievo la bow bar, tutto qua. Quindi c'è cioè, proprio su due, cioè, per due motivi diversi.
Sì, perché sai, tipo, ipoteticamente io ho un problema simile tipo alla schiena. Mi sono accorto che principalmente pensavo fosse nello stacco e nell'allenare i lombari. Quindi ho eliminato di allenare i lombari. Ho fatto una cavolata. Poi sono andato a farmi fare un controllo per vedere un po' cos'era. Di cernia non dovrebbe essere, però comunque mi devo andare a fare una risonanza per vedere. Sento questo fastidio, per esempio, alleno, mi faccio un GHD pesante, anche pesante, non sento nessun tipo di fastidio. Solo un fastidio muscolare che è quello che dà lavoro, diciamo. Ho fatto uno stacco regular abbastanza leggero, tipo un 50%, e comunque ci riesco a lavoricchiare bene, però il 50% non è così in grado di dire se il problema è lì. Vado a fare uno squat al 50%, non riesco a farlo. Ho un dolore in buca. Quando arrivo in buca, cioè nell'appoggio classico di dover scendere sotto il parallelo, non riesco. Quindi mi è capitata questa cosa, stavo cercando delle soluzioni per continuare a allenarmi, stavo valutando di acquistare una bow bar, una safety, vedere di stare magari un po' più verticale, vedere se magari evitando la zona lombare di compensare, se riuscivo a ovviare il problema.
Sì, ma non è che con la bow bar sei più verticale,
No, con la safety.
con la safety, poi anche lì devi starci tu verticale, perché è un'altra cosa. Tanta gente dice, prendo la safety, faccio squat verticale. No. Diciamo che quel bilanciere lì ti aiuta a lavorare più verticale senza avere, cioè, per dire, per lavorare verticale si potrebbe lavorare anche con un high bar o con un front squat. Però la safety è più comoda e il bilanciere ti permette di stare più verticale, però nel momento in cui uno vuole compensare, compensa benissimo anche con la schiena, anzi gli risulta ancora più semplice compensare con un good morning che con la safety bar. Quindi non è uno usa la safety bar, automaticamente, magicamente risolve il problema, lavoro solo i quadricipiti. Sì, probabilmente il focus lo sporti lì, ma comunque ti porti dietro il problema se non ci stai un attimo attento, anche perché la safety bar per natura fa lavorare molto bene i paravertebrali, essendo che il peso tende a farti fare questo movimento qua col busto, quindi la schiena la lavori lo stesso. Quindi, anzi, io a maggior ragione quando faccio fare good morning dico quasi sempre a chi lo faccio fare che se ha una safety, lo faccio fare con la safety perché è molto comodo quel bilanciere per fare lavori con pesi sulle spalle, appunto.
Sì, principalmente l'ho
Quindi.
preso per questo, perché diventava un problema fare squat, poi andare a fare tutti gli esercizi come good morning, anche gli affondi con un bilanciere. Andava a creare stress sull'articolazione del polso. Quindi ho detto, mi leva il pensiero lavorando. E quindi mi dovrebbe arrivare a giorni e vediamo come va.
La safety bar è un bel attrezzo.
Dai, ti ringrazio.
Vado a
Così,
mangiare.
esatto. Dai, una buona
Vado
serata, buona cena.
a mangiare. Altre. Grazie.
Ciao ciao!
Ciao, ciao.